mentre passiamo a fianco di questo lago molto bello di Nicea, e vorrei aggiungere le ultime cose della giornata su San Paolo che passa da queste parti, e poi su Plinio il Vecchio, e poi su Plinio il Giovane, la famosa lettera che scrive all'imperatore, e su Costantino, così ci introduciamo anche al luogo dove stiamo andando. Allora, innanzitutto San Paolo. C'è un brano molto molto bello degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, che ci dice come Paolo giunse in Europa per la prima volta. Quindi siamo all'interno del secondo viaggio missionario. Paolo ha evangelizzato la Galazia e dice così il testo di Atti da 16:6 seguenti: attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro di predicare la parola nella provincia di Asia. Notate, è tutto fatto avendo lo Spirito Santo come guida, cioè stavano andando verso la provincia di Asia, cioè verso Efeso, che Paolo non aveva ancora visto. Vi ricordate, la prima volta ci arrivò dal mare, e invece, avendo lo Spirito Santo vietato loro, andarono verso la Galazia. Non si sa che cosa vuol dire questo, ma probabilmente ci sarà stato qualcuno che li ha chiamati, un contrattempo. Loro interpretarono questa coincidenza, questa provvidenza, questo fatto della vita come una provvidenza per andare verso la Galazia. Raggiunta la Misia, si dirigevano verso la Bitinia, che sarebbe questa zona. Cioè, Paolo cominciò a camminare verso la Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Lo Spirito Santo, nel linguaggio paolino, viene chiamato, ve l'ho detto, lo Spirito di Gesù. Cioè, lo Spirito Santo è lo Spirito che Gesù dà. Lo Spirito Santo non permise loro che venissero qui in Bitinia. Così, attraversata la Misia, discesero a Troade. Cioè, al posto di camminare in questa direzione, scesero verso Troade, più o meno la zona dell'antica Troia, Ciannaccale oggi si chiama, e discesero a Troade. Notate di nuovo questo lasciarsi portare, cioè ci sono dei divieti, delle chiusure, eccetera, e Paolo si lascia portare da un'altra parte. Si dice un proverbio molto bello, popolare: se si chiude una porta si aprirà un portone, no? E pensate quando noi incoraggiamo i nostri figli, i nipoti che sono scoraggiati, ma questa cosa non funziona, sta ragazza mi ha lasciato. Noi dobbiamo dire, se vai avanti, cioè pian piano Dio ti rivelerà, cioè, le cose hanno comunque un mistero, un senso, si aprirà una porta, cioè la tua vita è condotta realmente dal Signore, no? Durante la notte apparve a Paolo una visione. Gli stava davanti un macedone e lo supplicava: passa in Macedonia e aiutaci. Paolo si ferma nella zona del mare, sulla costa Egea, a Troade, e di notte sogna un macedone. La Macedonia è la regione subito dopo la Tracia. La Tracia è dove c'è Istanbul, la parte dopo è la Macedonia, la zona di Alessandro Magno e così via, no? Lui si sogna un abitante dell'Europa macedone che gli dice: aiutaci, stiamo male, vieni aiutarci. Dopo che ebbe avuto questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci aveva chiamati ad annunziarvi la parola del Signore. Paolo interpreta questa visione come una chiamata di Dio, cioè questa persona che gli dice aiutaci. Veramente nella nostra vita a volte è la mano di una persona che ha bisogno, di un figlio che ci chiede, ci spinge a diventare catechisti, a ritrovare la preghiera, a fare un viaggio e a annunziare il Vangelo. E si parte ritenendo che Dio ci abbia chiesto veramente di servire, no? E notate, è proprio il versetto in cui si parla. Prima si diceva attraversarono, subito cercammo di partire. È l'inizio di queste famose sezioni noi, che sono misteriose, degli Atti degli Apostoli, dove evidentemente l'autore degli Atti degli Apostoli da quel momento in poi cammina con San Paolo. Probabilmente a Troade, l'autore degli Atti, quindi probabilmente Luca l'Evangelista, cominciò a camminare insieme a Paolo per andare in Europa, e sbarcarono a Neapoli, poi andarono a Filippi, poi a Tessalonica e cominciarono a evangelizzare la Grecia, no? Quindi noi siamo nella zona della Bitinia, ma Paolo invece passa a più a sud, andando verso il mare, poi prendendo la barca. C'è un grande teologo, von Balthasar, che dice che questa è l'obbedienza cristiana, cioè non avere una totale disponibilità a Dio, cioè dire: Signore, avvenga di me quello che tu vuoi, cioè io sono disponibile, se tu vuoi che avvenga una cosa, lascia che accada, no? mi ricordo, l'avevo già pensato quando negli anni del, perché quando non sapevo, per 4 anni io non sapevo se entrare o no in seminario, e io riflettevo su questo, cioè tutti i giovani dovrebbero essere disposti a entrare in seminario se Dio lo vuole, cioè dovrebbero dire: Signore, se tu lo vuoi io ci vengo, però mi devi dire tu se lo vuoi. Il difficile è capire che cosa è veramente bene, cosa Dio vuole, no? Ma non è che... E così come ognuno dovrebbe dire: io sono disposto a sposarmi, a avere tanti bambini, a fare la politica, a fare... e poi seguire veramente quello che il Signore chiede. Allora, questi luoghi ci ricordano appunto il passaggio di Paolo più a sud, mentre vi ricordate che della Bitinia parla Pietro nella prima lettera di Pietro, no? Pietro probabilmente invece è passato di qui, essendo questa appunto una via importante del traffico romano, essendoci qui le città romane, eccetera, e greche, è probabile che San Pietro abbia fatto questa strada e poi chissà come è passato anche lui in Europa. La seconda figura che evochiamo qui è, così fate l'indigestione di figure, è Plinio il Giovane. Plinio il Giovane, aspettate che prendo il suo testo, che ho qui, testo interessantissimo. Plinio il Giovane è stato governatore della Bitinia e del Ponto, quindi sicuramente è venuto qui a Nicea, probabilmente abitava a Nicomedia, che non era ancora capitale d'Oriente, ma era una città molto importante. Plinio il Giovane è vissuto ai tempi dell'imperatore Traiano e ha scritto una famosa lettera a Traiano che è datata intorno agli anni 111-113, cioè siamo agli inizi del secondo secolo, siamo circa 80 anni dopo la morte e la risurrezione di Cristo. Ed è un documento che ci informa sulla situazione dei cristiani di questo luogo, della Bitinia. Pensate, siamo 80 anni dopo la morte di Cristo, è lontana da qui la Terra Santa, la Giudea, eccetera. Pensate che cosa dice Plinio parlando dei cristiani. Plinio era fra l'altro amico di Tacito ed era appunto il nipote di Plinio il Vecchio, famoso studioso, eccetera. È per me un dovere, o signore Traiano, deferire a te tutte le questioni in merito alle quali sono incerto. Chi infatti può meglio dirigere la mia titubanza o istruire la mia incompetenza? Questa è una famosa captatio benevolentiae, si chiama, cioè lui dice all'imperatore: tu sei bravissimo, io non capisco niente. In realtà vedrete che lui ha già deciso come fare, chiede solo all'imperatore se va bene quello che sta facendo. Non ho mai preso parte a istruttori a carico dei cristiani, pertanto non so che cosa e fino a quel punto si sia soliti punire o inquisire. Ho anche assai dubitato se si debba tener conto di qualche differenza di anni, se anche i fanciulli della più tenera età vadano trattati diversamente dagli uomini nel pieno vigore. Cioè, se io trovo dei cristiani bambini, ragazzi, giovani o adulti, li tratto tutti allo stesso modo? Se si conceda grazia in seguito al pentimento, o se a colui che sia stato comunque cristiano non giovi affatto l'aver cessato di esserlo, se vada punito il nome di per sé stesso, pur se esente da colpe, oppure le colpe connesse al nome. Lui dice: e se un cristiano ha lasciato il cristianesimo, ha adorato gli idoli, l'imperatore, lo devo punire lo stesso? Oppure una serie di domande che aprono il discorso, no? Nel frattempo, con coloro che mi venivano deferiti quali cristiani, vuol dire che c'erano delle persone che andavano da lui e denunciavano degli abitanti della Bitinia del Ponto dicendo: Andrea Leonardo è un cristiano. Che cosa faceva? Ho seguito questa procedura. Chiedevo loro se fossero cristiani. Se confessavano, li interrogavo una seconda e una terza volta, minacciandoli di pena capitale. Quelli che perseveravano li ho mandati a morte. Cioè, se una persona per 3 volte di seguito diceva io sono cristiano, veniva ucciso. Siamo nell'anno 111-113. Infatti non dubitavo che qualunque cosa confessassero dovesse essere punita la loro pertinacia e la loro cocciuta ostinazione. Quindi nell'essere cristiani questa gente manifestava, vedremo che poi non era così di tutti, anzi molti abbioravano, una cocciuta ostinazione. Ve ne furono altri affetti dalla medesima follia, i quali, poiché erano cittadini romani, ordinai che fossero rimandati a Roma. Cioè, se uno abitava nella Bitinia ma non era cittadino romano, lo uccidevo. Se invece era cittadino romano, te l'ho mandato perché decidessi tu che cosa fare. Ben presto, poiché si accrebbero le imputazioni, come viene di solito per il fatto stesso di trattare tali questioni, mi capitarono innanzi diversi casi. E qui sono i casi del diritto, no? Cioè, venne messo in circolazione un libello anonimo che conteneva molti nomi. Evidentemente qualcuno che voleva acquistare gloria presso lui disse: io ti do un elenco di 100 persone che sono cristiane. Coloro che negavano di essere cristiani o di esserlo stati ritenni di doverli rimettere in libertà. Quando, dopo aver ripetuto quanto io formulavo, invocavano gli dèi e veneravano la tua immagine, che a questo scopo avevo fatto portare assieme ai simulacri dei numi, e quando imprecavano contro Cristo, cosa che si dice che sia impossibile ottenersi da coloro che siano veramente cristiani. Cioè io provavo a questi nomi di queste denunce anonime, li facevo venire dinanzi a me, c'era la statua tua di imperiale, c'erano gli dèi, le immagini, se loro veneravano, quindi rinnegavano la fede, allora li ho lasciati liberi. Altri, denunciati da un delatore, dissero di essere cristiani, ma subito dopo lo negarono. Lo erano stati, ma avevano cessato di esserlo, chi da 3 anni, chi da molti anni prima, alcuni persino da 20 anni. Anche tutti costoro venerarono la tua immagine, i simulacri degli dèi, e imprecarono contro Cristo. Notate che i cristiani di allora erano vigliacchi come noi. Cioè, chi dice, ma tu lascia perdere, perché non lo dire. Cioè, alcune persone addirittura dissero, ma io 20 anni fa ero cristiano. Cioè, è una cosa lontanissima, poi mi è passata. Cioè, per mantenersi l'amicizia del governatore della regione, negarono la fede, no? Affermavano inoltre che tutta la loro colpa, questi sono quelli che invece erano cristiani davvero, o errore, consisteva nell'essere soliti riunirsi prima dell'alba e intonare a cori alterni un inno a Cristo come se fosse un Dio. Cioè loro intonavano i salmi, come facciamo noi nelle lodi, a cori alterni, e cantavano a Cristo come Dio. Lui dice come se fosse, chiaramente, cioè tende a, dinanzi all'imperatore, a diminuire l'affermazione, no? E obbligarsi con giuramento non a perpetuare qualche delitto, ma a non commettere né furti, né frodi, né adulteri, a non mancare alla parola data, a non rifiutare la restituzione di un deposito, qualora ne fossero richiesti. Cioè, i cristiani dicevano, ma noi facciamo queste cose, noi possiamo essere accusati che noi non tradiamo la moglie o il marito, che noi rispettiamo la parola data e così via, no? Fatto ciò, avevano la consuetudine di ritirarsi e riunirsi poi nuovamente per prendere un cibo ad ogni modo comune e innocente, cioè l'Eucaristia, il pane e il vino, cosa che cessarono di fare dopo il mio editto, nel quale, secondo le tue disposizioni, avevo proibito l'esistenza di sodalizi. Cioè, evidentemente, l'imperatore Traiano aveva chiesto che fossero vietate tutte le corporazioni, i raggruppamenti, le confraternite, i sodalizi. Quindi i cristiani ricadevano, quando si riunivano a gruppi di 20, 30, 100, facevano un atto che era contrario all'ordine imperiale. Per questo ancora più ritenni necessario l'interrogare 2 ancelle, che erano dette ministre, erano praticamente 2 catechiste, 2 annunciatrici del Vangelo, 2 che facevano la carità, 2 della Caritas, chi lo sa, per sapere quale sfondo di verità ci fosse, ricorrendo pure alla tortura. Prese queste 2 e gli disse, torturandole, che cosa fanno veramente i cristiani, no? Non ho trovato null'altro al di fuori di una superstizione balorda e smodata. Cioè, il giudizio romano è, questi non sono pericolosi. La stessa cosa che disse Pilato dinanzi a Gesù, no? Gesù non è pericoloso. Che si faccia figlio di Dio, per me non è un problema, è un problema per voi del Sinedrio, ma questo non è pericoloso, Gesù. Cioè, lui dice una cosa assurda, sbagliata, una superstizione, ma lasciategliela dire. Perciò, differita l'istruttoria, cioè rimandata la decisione, mi sono affrettato a richiedere il tuo parere. Mi parve infatti cosa degna di consultazione, soprattutto per il numero di coloro che sono coinvolti in questo pericolo. Molte persone di ogni età, ceto sociale, di entrambi i sessi, vengono trascinati, e ancora lo saranno, in questo pericolo. Né soltanto la città, ma anche i borghi e le campagne sono pervase dal contagio di questa superstizione. Credo però che possa essere ancora fermata e riportata nella norma. Allora si vede che già nelle campagne, nell'anno 110, moltissimi liberamente, cioè ascoltavano il Vangelo, sentivano la vita dei cristiani, gli piaceva, sentivano parlare di Cristo e si facevano battezzare, no? E lui dice, se noi interveniamo col diritto, riusciamo a fermarlo. Traiano gli risponde, noi abbiamo il rescritto, cioè la risposta di ritorno, che è la prima legge esplicita contro i cristiani. Nerone li aveva perseguitati, ma senza fare una legge, li aveva perseguitati prendendoli, accusandoli di un fatto specifico, che era aver bruciato Roma, Invece questa legge diventa una legge che vale per tutto l'impero. Mio caro Plinio, dice Traiano. Quindi questa lettera arriva qui in Bitinia, a Nicomedia e a Nicea, a Ismit e a Isnic. Mio caro Plinio, nell'istruttoria dei processi di coloro che ti sono stati denunciati come cristiani, hai seguito la procedura alla quale dovevi attenerti. Ti dice, bravo, sei stato un bravo, hai fatto esattamente quello che volevo. Non può essere stabilita infatti una regola generale che abbia per così dire un carattere rigido. Questo è il tipico diritto romano, cioè cerchiamo di capire come stanno le cose, prendiamo tempo, eccetera. Non li si deve ricercare. Qualora vengono denunciati e riconosciuti colpevoli, li si deve punire. Allora, la prima legge con i cristiani dice non cercateli, ma se li denunciano ed è vero che loro sono cristiani, allora uccidili. Però se non vengono denunciati, lasciali stare. Ma in modo tale che colui che avrà negato di essere cristiano e lo avrà dimostrato con i fatti, cioè rivolgendo suppliche ai nostri dei, quantunque abbia suscitato sospetti in passato, ottenga il perdono per il suo ravvedimento. Allora, tu falli sacrificare agli idoli, sarà sempre la norma tipica romana, falli sacrificare agli dei e all'imperatore, se lo fanno, liberi, se non lo fanno, taglio della testa oppure martirio sotto altre forme. Quanto ai libelli anonimi messi in circolazione non devono godere di considerazione in alcun processo, infatti è prassi di pessimo esempio indegna dei nostri tempi. L'imperatore dice una lettera anonima non deve neanche essere presa in considerazione perché questo è un pessimo esempio. Pensate alle lettere anonime che girano nella chiesa, ai fogli. Il diritto romano dice se uno non ha il coraggio di dire che è lui che denuncia un altro, questa cosa tu che sei un governatore serio non la devi neanche prendere in considerazione perché l'anonimato è una vigliaccheria ed è contro il diritto. Notate che Tertulliano, interessante, riprenderà queste discussioni e dirà ma non vi rendete conto di che prassi assurda? Se noi siamo colpevoli, perché non ci ricercate? Cioè, se noi abbiamo fatto un delitto, allora dovete cercarci, non aspettare che ci denuncino. Ma se voi aspettate che ci denuncino e non ci cercate, vuol dire che non siamo colpevoli. Allora perché ci uccidete? Cioè, si rende conto che questa prassi, che è estremamente ambigua, perché è una prassi ideologica, cioè è contro persone che non stanno facendo niente di male, è una prassi che non è degna del diritto romano, no? Ma di fatto fino a Costantino non si otterrà la libertà piena dei cristiani. Arriviamo a Costantino, terza e ultima figura. Vi dicevo che Costantino ebbe questa idea importantissima, geniale, di spostare la capitale da Roma a Costantinopoli. Allora, questa cosa fonda la fortuna dell'odierna Istanbul. Istanbul è una città fondata, non esisteva, ci diceva bene la guida che la parola bizantina è una parola inventata dai tedeschi. Prima c'era solo una piccolissima cittadina, si chiama Bisanzio, un villaggio. Questi storici tedeschi, per indicare l'impero d'Oriente, chiamano la civiltà bizantina. Questa città non si sono mai chiamati gli abitanti di qui bizantini. Questa era la capitale dell'impero romano. Costantinopoli, la polis di Costantino, perché Costantino la fondò. Costantino evidentemente si rese conto che il futuro dell'impero era d'Oriente, c'erano i persiani, c'erano i barbari, poi dopo vennero gli arabi, eccetera. Si rese conto che era fondamentale, ebbe un'intuizione fondamentale, e infatti l'impero romano d'Occidente cadde prima dell'impero d'Oriente. Pensate che Costantinopoli cadde nel 1453, cioè Costantino seppe intuire con una capacità politica enorme che quello era il posto dove doveva stare l'imperatore. Cioè, nei secoli a venire il futuro della storia si giocava in quella città, no? La fece costruire e fondò il Senato, dette ai Romani, perché si chiamano Romani, tuttora gli arabi chiamano i bizantini Rum, i Romani, cioè sono i Romani, è chiaro che è l'impero romano, non è l'impero romano d'Oriente, è proprio l'impero romano Tukur che sposta la sua capitale, e così facendo, l'abbiamo detto mille volte, in qualche modo rese il Papa indipendente, cioè non c'è mai stata una donazione di Costantino che ha regalato Roma e Lazio al Papa, ma di fatto, separando l'imperatore dal Papa, ha reso possibile che nell'Occidente non c'è mai stato il cesaropapismo, cioè che il Papa è stato succube totalmente del potere politico, che è il dramma invece delle chiese d'Oriente, in cui spesso il patriarca deve essere vicino, pensate allo zar di Russia o a Putin, cioè il patriarca di Mosca in qualche modo deve fare i conti con il presidente della Russia, perché ce l'ha, sta lì nella stessa città e in qualche modo sono d'accordo. L'imperatore, probabilmente Costantino non si rese conto di questa cosa, ma lasciando il vescovo di Roma a Roma e spostando il potere politico, fece una rivoluzione che ebbe delle conseguenze enormi, di fatto dette l'inizio della civiltà poi occidentale, in cui, come dire, il ruolo della Chiesa sarà poi decisivo in tutto quanto il Medioevo, no? E Costantino era veramente attratto dal cristianesimo, anche se per me non è vero, alcuni dicono che Costantino era solamente una persona approfittatrice, per me è evidente che Costantino stava cercando, non gli piaceva più il paganesimo, già il padre di Costantino, Costanzo Cloro, venerava il sole come Dio, cioè si stava spostando verso il monoteismo. Costantino ebbe questa famosa visione prima della battaglia di Ponte Milvio, che è difficile chiarire esattamente in che cosa consista, ne abbiamo varie versioni, la più famosa è quella di Eusebio di Cesarea, ma abbiamo nell'arco di Costantino, che è vicino al Colosseo, una frase che è decisiva. Costantino si fece scrivere l'iscrizione dicendo che instinctu divinitatis decise di liberare Roma da Massenzio. Questa parola è per ispirazione, instinctu divinitatis, cioè per ispirazione del Dio, della divinità, non degli dèi. Quindi Costantino stava maturando pian piano una visione monoteista della vita e si rese conto, in maniera, se volete, anche qui molto intelligente, che il cristianesimo era la religione del futuro dell'impero. Il cristianesimo era ancora minoranza, pur essendo perseguitata. Diocleziano a Nicomedia scatenò questa persecuzione enorme, però i cristiani che erano perseguitati convertivano i cuori, cioè questo è il mistero, cioè come ha fatto il cristianesimo a convincere l'impero romano della bontà del Vangelo senza usare le armi, cioè il Mediterraneo è diventato cristiano non per la forza delle armi ma per la testimonianza della parola, della carità. Questo è un mistero, cioè è difficile spiegare che cosa sia avvenuto, no? E lui scommise sui cristiani, fece nel 313, l'anno prossimo sarà il 1700 anniversario dell'editto di Milano, è il primo editto che dichiara la libertà, cioè l'impero riconosce la libertà di coscienza di essere cristiani, è la prima religione che viene citata, oppure di un'altra religione, ognuno segue il credo che lui vuole. E quando Costantino entrò a Roma sconfitto Massenzio, non salì a venerare gli dèi della triade capitolina al Campidoglio. Gli storici, anche pagani, sono concordi che lui non volle offrire sacrifici a Giove, a Giunone, a Minerva, quindi si distaccò dal paganesimo. Però non è vero che lo battezzò Silvestro il Papa, ma venne a Nicomedia ad abitare mentre costruiva Costantinopoli e si battezzò in punto di morte. Il IV secolo è un secolo in cui pian piano la gente sente l'ispirazione del cristianesimo, ma ha paura di fare le scelte morali che il cristianesimo richiede. Per esempio Agostino aveva questa donna che amava, non sapeva se sposarla o non sposarla, e allora nell'incertezza diceva, siccome è peccato, siccome poi la devo amare per tutta la vita, allora è meglio che rimando matrimonio, poi si vedrà in punto di morte. Allora Costantino fu battezzato dal vescovo Eusebio di Nicomedia in punto di morte. Eusebio di Nicomedia, fra l'altro, era un semiariano, era un vescovo non del tutto cattolico, ma questo adesso non è importante. Allora, vedendo arrivare la fine della sua vita, Costantino decise di fare il passo definitivo e volle ricevere il battesimo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi in questi luoghi Costantino tante volte ha camminato con Elena la madre e così via, venne battezzato proprio a Nicomedia. Nicomedia è dall'altra parte dove noi prenderemo il traghetto, noi siamo su una riva di questo mare interno, sta dall'altra parte ma spostato verso est, cioè servono un bel po' di chilometri per arrivare a Nicomedia, ma lì si situa proprio il luogo della morte di questo personaggio che comunque è enorme. Io non capisco questo odio che viscerale che alcuni hanno per Costantino, comunque è un personaggio discutibile per tanti aspetti, ma di una grande dignità politica, anche morale, anche ha fatto anche delle cose, che ha ucciso una moglie, adesso non entriamo nei partiti, cioè ha fatto anche tante cose che facevano gli imperatori romani, ma come Augusto è grande, io non vedo perché non si debba dire che pure Costantino è grande, nonostante alcune cose abbastanza bieche che poi ha fatto, no? Ha segnato comunque la storia dell'Europa, dell'impero d'Oriente e della Turchia odierna, cioè ha creato quella città che poi è stata la grande meta del popolo turco e che poi è diventata la città dove il popolo turco ha realmente unito Oriente e Occidente, perché quella città veramente unisce i due continenti, e quindi è una persona veramente importante, degna di menzione e di rispetto nella storia dell'umanità. Grazie dell'attenzione anche per questo, buon viaggio.